Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Buongiorno e benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata alla nostra città. Oggi parliamo delle ottobrate romane e di altre feste della Roma antica. Nostro ospite, il professor Romolo Augusto Staccioli, ex insegnante di storia e archeologia dell'Italia antica all'Università La Sapienza, presidente di Archeoclub di Roma. Romolo, buongiorno, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Dunque, anche quest'anno, come quello passato, adesso al di là di qualche acquazzone, ottobre ci sta regalando giornate di cielo sereno, almeno fino a ieri pieno cielo sereno, e temperature soprattutto gradevoli. Ottobrate romane, Romolo, che cosa ci racconti?
Io vorrei cominciare con, si può dire, smitizzare in un certo senso questa tradizione delle ottobrate romane. Oggi, a distanza di qualche tempo,
ci fai cadere il mito dell'ottobrata romana.
Sì, cade, ma insomma io sono abbastanza realista, poi sono romano, quindi i romani stanno al concreto.
Terra.
Queste ottobrate, che cos'erano in fin dei conti? Erano delle gite fuor de porta, niente di più, delle scampagnate alla ricerca del verde, dei prati, della pace, dell'aria buona, ecco, e soprattutto occasione per delle vere e proprie rimpatriate tra parenti in modo particolare e anche con gli amici.
Perché appunto era il clima che favoriva queste
sì,
uscite.
Sì, naturalmente c'era da sfruttare, no, gli ultimi tepori della stagione prima dell'inverno, prima del freddo. È interessante, ci sono alcune caratteristiche interessanti al di là di questa così usanza che era molto, molto semplice, no? E molto familiare, dicevo, niente di più di una scampagnata. Però insomma c'era innanzitutto il grande ritrovo dei parenti, che era un'occasione, diciamo, festosa, felice, insieme per esempio ai matrimoni e in contrapposizione ai mortori, come si chiamavano a Roma, o al trasporto, no? Cioè i funerali, che sono le occasioni della riunione del parentado. E c'era l'usanza era quella di andare in carrozza in luoghi abbastanza precisi, non così diciamo a caso, luoghi che poi a poco hanno avuto una certa risonanza e i cui toponimi sono rimasti ancora oggi. Quando noi diciamo il bel sito, il bel sito era uno dei luoghi dove si andava a fare l'ottobrata, la montagnola e così via. Poi c'erano naturalmente quelli che si spingevano fino ai castelli, e qui la dimensione naturalmente era diversa.
Viaggio era?
Ecco appunto, proprio il viaggio, soprattutto quello che si faceva col trenino per Frascati, che è interessante, veniva chiamato popolarmente il treno Tropea. Treno Tropea perché? La Tropea era praticamente la sbornia, l'ubriacatura solenne.
E certo, perché da queste feste, poi soprattutto ai castelli, credo che i romani tornassero belli sbronzi.
Il protagonista era il vino. E perché Tropea? Perché pare che questo modo di dire derivi dal latino tropei, che indicava certi venti particolarmente violenti, venti di mare che venivano dal mare, particolarmente violenti, che facevano ondeggiare e oscillare gli alberi, no? Con i rami, le foglie, eccetera. E quindi naturalmente la sbornia è proprio questo faceva. E sul treno di Frascati, al ritorno di Frascati, c'era appunto questo ondeggiare dei viaggiatori che si erano piati in Atropea, come si diceva. A proposito del viaggio, perché effettivamente di un viaggio si trattava, soprattutto nelle epoche più remote, andando indietro nel tempo, io non lo so, mi pareva così è simpatico leggere questo sonetto del Belli, che è proprio dedicato ai viaggi, A cui viaggi, ai viaggi di una volta, proprio per così per mettere sul tappeto queste diverse dimensioni, naturalmente, rispetto al giorno d'oggi. Un sonetto del 1831 intitolato proprio Er viaggiatore, e che riguarda i castelli. È un gran gusto er viaggià. Stanno so stato sin a Castel Gandolfo, Corimonno. Ah, chi non vede sta parte de monno non sa nemmeno per che cosa è nato. Ci hanno fatto un bel lago, contornato tutto de peperino e tonno tonno, congegnato in maniera che in nel fondo ci sa riveder monno a rivoltato. Se pescano lì giù certe alicette, con le capocce non te fa bucia come ve Marietta de Rosario. E poi c'è un bucio, in dove ci si mette un moccolo sull'acqua che va via. E sto bucio si chiama il commissario. Il commissario, naturalmente, il popolano non sapeva che il nome esatto era emissario, non capiva che cosa fosse l'emissario del lago, che risale già all'antichità, e quindi parlava del commissario.
E il moccolo era la candela.
E il moccolo, naturalmente, era la candela che si metteva a galleggiare per vederla andar via. Un'altra caratteristica di queste otto brate era quella che si tendeva a spendere il meno possibile, ma soprattutto a portarsi i cibi da casa per essere sicuri di mangiare cose genuine, cucinate a casa. E qui c'è l'unica diciamo accostamento che si può fare col picnic, perché nel picnic appunto diversi partecipanti portano diversi cibi che poi vengono messi in comune, ma a differenza del picnic le otto brate non si facevano, soprattutto la magnata, la parte riservata del cibo, non si faceva sul prato, si andava all'osteria, che era tutta un'altra cosa.
C'è ancora qualche freschetta?
E c'è ancora qualche freschetta, e c'è appunto il ricordo di queste comitive, di queste carovane che andavano all'osteria per farsi riscaldare eventualmente i cibi e poi soprattutto per prendere
il vino.
Il vino si prendeva all'osteria. E questi gitanti erano chiamati così un po' con un certo disprezzo dagli osti, soprattutto i fagottari, perché si portavano appunto i cibi incartati, involtati da casa, i fagottari. E non tutte le osterie, naturalmente c'erano quelle che li accoglievano, perché comunque gli vendevano il vino,
certo,
e quindi qualcosa ci facevano, ma quelle che volevano essere un po' più chic, naturalmente si rifiutavano, e allora mettevano addirittura cartelli fuori: non s'apparecchia ai fagottari. Oppure non si accettano clienti con cibi propri, e così via. Il vino, dicevamo, il vino certo era il protagonista principale, ed era naturalmente il vino preferito, che si prendeva appunto all'osteria, era quello della chiavetta, come si diceva. Noi oggi diremmo alla spina, no? Cioè quello spillato direttamente alla botte, perché c'è il rubinetto a chiavetta. Allora era il vino della chiavetta. Guai, naturalmente, se l'oste serviva la benzina, come veniva chiamata, oppure la vernicetta. Cioè
un vino scadente.
Il vino scadente, adulterato e così via.
Annacquato, ecco, anche.
Beh, annacquato. E qui ci sarebbe poi da fare tutto un discorso, ma io penso che potremmo farlo in una prossima occasione, perché il vino e l'acqua sono andati sempre d'accordo, soprattutto nell'antichità. Lo vedremo poi. Eventualmente prendiamo un appunto, ci ritroveremo su questo argomento. Non era la stessa cosa delle otto brate nel senso appunto tradizionale. Otto brate che sono andate via via naturalmente declinando. Io mi ricordo di aver fatto qualche otto brata, ma era quasi fatta apposta, proprio per rievocare le otto brate vere, le otto brate antiche, e certamente non con tutto il parentato, semmai con gli amici, eccetera. Comunque, dicevo, non era la stessa cosa, però sempre ad ottobre c'era un'altra usanza, questa pure tipicamente romana, anche se non popolare, no? Era una usanza di famiglie, diciamo, benestanti, ed erano le famiglie che avevano la vigna ai castelli, quindi siamo di nuovo in quella direzione, e molte famiglie, no, della classe medio-alte avevano la vigna ai castelli. Bene, queste famiglie vi si trasferivano ai primi d'ottobre e rimanevano lì fino all'estate di San Martino, fino all'11 novembre, per sorvegliare direttamente con i propri occhi la vendemmia e la svinatura. E quindi, unendo, si può dire, l'utile, che era questo, al dilettevole, cioè al piacere del soggiorno nella campagna autunnale, una vera e propria villeggiatura. Qui ci sarebbe da ricordare che ai castelli, almeno un tempo, adesso non lo so se le cose vanno ancora in questo modo, ma insomma, un tempo ai castelli, se la stagione non era piovosa, si lasciava l'uva sulle viti fino ad ottobre inoltrato, per farla ulteriormente indorare, no? Fino all'ultimo, e addolcire al sole d'autunno. Sia la vendemmia sia la svinatura erano ritardate certe volte fino alla metà di novembre. E anche di questo c'è un ricordo, un accenno in un altro sonetto del Belli intitolato «Li vini d'una volta». Ai tempi che ero ragazzotto, allora erano l'anni de ruzzà corvino, che se faceva il cottimo al grottino de beve a sei quadrini l'ora. E ma ricorderò sempre a Marino, in dove tutti l'anni annamio fora d'ottobre a villeggià con la signora e cestamio insinente a San Martino. Lì non c'erano vini misturati con ciambelle de sorfo e quadrinacci e munizione e tant'altri peccati. Bevevi un quartarolo e dicevi o esci, e il vino esciva, e voi buon prove facci. Ecco, ricordata quindi, sia pure quasi di sfuggita, quest'altra usanza della villeggiatura vera e propria, perché si andava, si potrebbe dire, la vigneggiatura, perché c'era la vigna di mezzo. Ma insomma, è un'altra.
Quindi il vino sempre presente.
È presente il mese d'ottobre, sono presenti i castelli, insomma, è proprio il classico, no? L'insieme di tutti gli elementi che compongono o componevano questo mondo.
Vorresti fare un cenno al vino, all'acqua, perché c'erano comunque delle celebrazioni nel mese di ottobre?
Ma questo nella Roma antica, qui bisogna fare un salto
campo,
di diversi,
no?
Secoli. Finora abbiamo parlato della Roma papalina, soprattutto della Roma dell'Ottocento e dei primi del Novecento, una Roma che, come dicevo, con gli ultimi esiti è arrivata fino a noi, perlomeno fino ai più anziani di noi. No, per quanto riguarda l'antichità, bisogna dire che, a differenza di tante altre, di tanti altri aspetti in cui c'è stata, si potrebbe dire, una vera e propria continuità, o a volte anche soltanto una sopravvivenza o una ripresa. Bene, nel mese di ottobre gli antichi non facevano cose del genere, insomma non è che si possa parlare di ottobrate per l'antichità. È vero che c'è da dire che di scampagnate come le ottobrate i romani antichi ne facevano molte, spesso, durante tutto l'anno.
Ogni occasione era buona.
Ogni occasione era buona, si andava appunto sulle rive del Tevere, si andava nelle campagne dell'immediato suburbio, si andava a mangiare, a bere, soprattutto a bere, no? E poi, forse a differenza delle ottobrate, s'arrivava alla trasgressione anche, che era spesso proprio consentita in queste occasioni come valvola di sfogo.
Romo, lo vogliamo fare una pausa e fermarci proprio sulle ottobrate per ascoltare alcune note del poema sinfonico di Ottorino Respighi? Sappiamo che ha dedicato molta musica a Roma. E ricordiamo le fontane di Roma, i pini di Roma, e poi ci sono appunto le feste romane, fra queste l'ottobrata. Ascoltiamo alcune di queste note.
Thank you.
Allora, Romolo, queste note ci hanno davvero portato fuori città.
Ci hanno portato fuori città, ma non fuori argomento. Siamo,
no.
Siamo rimasti in pieno, anche se avevamo fatto il passo indietro, un bel passo indietro, un salto indietro nei secoli, e avevamo cominciato a toccare proprio il periodo della Roma antica, come siamo soliti dire. E dicevo appunto che di Ottobrate non si può parlare per la Roma antica, però di feste anche nel mese di ottobre certamente ce n'erano sempre, quindi non è difficile trovarle anche per il mese d'ottobre. Le feste del mese di ottobre, almeno alcune, le principali nella Roma antica, erano legate a cerimonie che avevano a che fare con la guerra, o meglio con la fine della guerra, e con l'agricoltura, e in modo particolare con il vino. Diciamo subito, per metterle da parte, che quelle legate alla guerra erano le cerimonie, soprattutto nella Roma più antica, naturalmente nella Roma dell'età regia e alto repubblicana, erano cerimonie con le quali si procedeva alla purificazione delle armi al momento della cessazione delle ostilità, alla cessazione delle campagne di guerra. I romani facevano così, del resto non soltanto loro. Si combatteva a primavera, d'estate al massimo, in inverno tutti a casa, naturalmente, un po' come gli svizzeri che fanno le esercitazioni. E quindi, chiusa la campagna militare, comunque essa fosse andata, si purificavano le armi, si riponevano per essere poi riprese. E quindi questa è una delle feste di ottobre, l'Armilustrium, come si chiamava, che non ci riguarda. Guarda, almeno in questo momento. E c'erano invece almeno due feste, stranamente, o meglio, singolarmente direi, ma anche significativamente, a distanza di due giorni una dall'altra, una dedicata al vino, l'altra dedicata all'acqua.
Ma come, non si mischia,
ecco,
mai?
E questo è bello, è proprio qui che invece il connubio fra il vino e l'acqua risale proprio all'antichità, ed è un connubio strettissimo. A prescindere dagli osti.
Romolo, vogliamo fermarci qui e riprendere il discorso proprio su queste due feste, così a ridosso
benissimo,
una dell'altra,
benissimo.
Il vino e l'acqua.
Vino e l'acqua.
Allora, la prossima volta riprendiamo da qua.
D'accordo.
Noi concludiamo la rubrica salutando il professor Romolo Augusto Staccioli, ex insegnante di storia e archeologia dell'Italia antica all'Università La Sapienza e presidente di Archeoclub di Roma. Romolo, grazie per essere stato con noi.
Arrivederci.
E prima di lasciare gli ascoltatori, ricordo che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trovano sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Storri e Romolo Augusto Staccioli.